Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Thank you. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda, in diretta su Radio TNA, da Arnaldo Casali, in regia Francesco Franceschini. E oggi abbiamo un ospite molto importante che aspettavamo da un sacco di tempo, ma era difficile prenderla perché è sempre in giro per il mondo, adesso che è qui in patria, perché è uno dei nostri orgogli, diciamo, della nostra terra. È Cristiana Pecoraro.
Buongiorno a tutti.
Ciao Cristiana, ciao. Un grande onore e un piacere averti qui. Abbiamo iniziato con Cristiana non soltanto in veste di pianista, ma anche in questo caso in veste di compositrice. Questo è un brano tuo che si chiama Sailing Away.
Sì, infatti, composto da me e appunto su CD Itaca e La mia Umbria.
Ecco, La mia Umbria, Viaggio nel cuore, quindi già il titolo già ci piace, perché appunto è...
Adoro parlare di cuore, di cuore, di sentimenti, perché no, La mia Umbria, la mia terra, il punto da cui sono partita, quindi è chiaro che rimane sempre con me, e proprio all'Umbria ho dedicato un CD.
E questo ci fa molto piacere. Iniziamo subito dicendo perché siamo riusciti a beccare Cristiana, perché in questo periodo è proprio a Terni per fare una serie di concerti che non sono solo concerti, è qualcosa di più.
Sì, infatti ho sviluppato da un po' di anni il concerto racconto, ovvero io racconto la musica, non solo la suono, ma mi piace anche raccontarla.
Poi dietro le quinte anche, quindi delle composizioni che vai seguendo.
Sì, mi piace raccontare chi era il compositore, perché ha scritto quei brani, introdurre proprio l'argomento, il periodo storico, le emozioni che ci sono dietro ad ogni brano, anche la storia vera e propria di come è stato composto un brano, eccetera. Ma ho cercato di portare questo concetto ancora un passo più avanti con questa serie di concerti, nel senso che ho fissato l'attenzione su quattro compositori romantici molto molto importanti: Chopin, Schubert, Schumann e Liszt. E praticamente sono concerti monografici in cui racconto tutta la vita del compositore, leggendo anche delle lettere, raccontando aneddoti, ecco, la vita, gli amori, la storia, il periodo storico, appunto, e suonando poi i brani legati a quel momento della vita del compositore. Quindi diciamo che il concerto si espande come impostazione e diventa quasi uno spettacolo teatrale.
Innanzitutto diciamo quali sono rimasti ancora da vedere, perché
ecco,
sei partita con Chopin a marzo,
sono partita a gennaio, poi gennaio. Abbiamo fatto altri due, l'ultimo l'ho fatto una settimana fa, Schumann, ora rimane l'ultimo appuntamento con Franz Liszt, e lo farò il 28 maggio, quindi sarà l'ultimo appuntamento della stagione, chiudiamo in bellezza
Gazzoli, giusto?
A Palazzo Gazzoli,
quindi,
sì.
Palazzo Gazzoli, 28 maggio,
ore 21, sì, certamente,
per scoprire dietro le quinte di
Franz Liszt, che fra l'altro è stato un grandissimo personaggio, perché è partito come veramente idolo delle folle, grandissimo virtuoso, e è andato a finire in un monastero, cioè come abate, fra l'altro a Roma, quindi una vita incredibile, molto molto interessante, che vale la pena conoscere.
Ecco, tu sei una grande pianista, abbiamo sentito anche una grande compositrice, ma appunto sta diventando sempre più eclettica da questo punto di vista come artista, perché appunto in questi concerti sei anche, come dire, intrattenitrice verbale, quindi no, ti esibisci, sì, in qualche modo anche con la parola, non solo con le mani, e adesso hai debuttato anche come regista.
Anche come regista, ma io credo di essere uno spirito artistico, tanto per iniziare, quindi è chiaro che l'arte ha mille sfaccettature, poi man mano che uno ci sta dentro, diciamo che le idee vengono, poi io sono abbastanza vulcanica da questo punto di vista. Sì, mi sono dilettata a fare la regia di uno spettacolo teatrale, fra l'altro messo insieme da me, pensato, ideato, realizzato da me, e questa è stata una grandissima soddisfazione, perché in pratica sono riuscita a rappresentare in teatro Il Barbiere di Siviglia, l'opera di Rossini, ed abbiamo appunto debuttato martedì al Teatro di Narni, e una particolare soddisfazione è stata proprio quella di mettere insieme due gruppi, ovvero un gruppo di ragazzi del primo AMS del Liceo Classico di Terni, con cui ho lavorato anche durante l'inverno, e diciamo che loro sono stati gli attori e costumisti, eccetera eccetera, dietro le quinte, e poi abbiamo rappresentato questo spettacolo per i bambini della scuola elementare Sandro Pertini di Narni, Scalo, invece con cui anche ho lavorato durante l'inverno con un progetto diverso, e tutto ciò nasce proprio dalla voglia che ho di far avvicinare anche i giovani alla musica, all'opera, ma alla musica classica in genere. E quindi lavorando con questi due gruppi di ragazzi, alla fine siamo riusciti a mettere in piedi questo spettacolo che ha avuto molto molto successo, fra l'altro si potrà rivedere anche a breve in TV, e devo dire che è stata una grandissima soddisfazione, perché poi io avevo fatto la trascrizione delle opere principali delle aree principali dell'opera per pianoforte, e questo diciamo io le ho eseguite durante lo spettacolo teatrale, ed è stato un po' come vedere un'opera, cioè Il Barbiere di Siviglia, ma non cantata, recitata, quindi di più facile diciamo comprensione per i bambini. E devo dire, i bambini sono stati molto molto attenti, molto bravi, davvero davvero, quindi ho raggiunto lo scopo, ecco. mi piace proprio portare il messaggio della musica classica anche ai più piccoli, perché secondo me c'è molto bisogno proprio di una rinascita, di essere in grado di apprezzare la musica classica, e quindi sto cercando di sviluppare una serie di progetti usando un linguaggio semplice, perché secondo me il trucco è tutto lì. Riuscire a portare questo messaggio della musica classica in maniera sbarazzina, in maniera così casual proprio, a tutti, e non solo ai ragazzi, perché ho fatto anche altre attività con i più grandi, diciamo, e anche lì andate molto molto bene, devo dire.
Quindi vedo in queste serie di attività che stai portando avanti adesso anche un'opera appunto di divulgazione, educazione musicale in qualche modo, non sì. soltanto quindi anche il fatto di raccontare di retroscena, di raccontare la musica attira, credo, no? Anche un pubblico non settoriale in qualche modo.
Sicuramente, anche perché non siamo più abituati a prestare un'attenzione molto lunga, quindi quando si va ad un concerto e si ascolta solo musica per un'ora e un quarto, ormai noi abbiamo dei tempi molto più rapidi, e quindi c'è bisogno proprio di spezzare, di raccontare, di riportare l'attenzione su quel brano. Secondo me è un meccanismo che funziona molto bene. Per cui lo sto sfruttando, ecco, in tutto quello che sto facendo ora.
In qualche modo stai rompendo un po' gli schemi rispetto al musicista classico, no?
Sì, ma
nel
dobbiamo
senso che di solito
evolverci.
C'è un po' di snobismo nella musica classica.
Purtroppo la chiusura della musica classica è stata dettata anche da questo snobismo. Purtroppo, io sto cercando di fare tutt'altro, ovvero proprio di aprire al maggior numero possibile di persone, cercando di raccontare la musica, ma di raccontarla in maniera appunto semplice e molto diretta. Io parto dal punto di vista che ogni essere umano nasce con una sua sensibilità, quindi ce l'abbiamo tutti, basta solo incanalarla, basta solo, diciamo, svezzarla, e questo è il compito nostro, degli artisti. Se noi ci rifugiamo, diciamo, sull'eremo con la puzza sotto il naso, eccetera, non arriveremo mai, mai alla gente. E quindi c'è bisogno proprio di rendere la musica classica una cosa di moda, una cosa figa, capisci?
Questa cosa che hai detto adesso mi rimanda, no? Francesco in regia si ricorda, penso, un ospite che venne qui qualche anno fa. A tal proposito, non possiamo non fare la domanda a Cristiana, perché quando abbiamo un musicista classico gliela facciamo sempre. Sono curioso di vedere come reagirà Cristiana. C'è un personaggio da questo punto di vista, la musica classica un po' figa, che molto discusso, che 5 anni fa,
oddio,
è stato qui.
Non mi fate dare giudizio, ho già capito. Passiamo al secondo argomento.
Diciamo solo il nome, era Giovanni.
Passiamo
ma
al
così,
secondo argomento.
Un parere
su Giovanni,
su Allevi, così in generale.
Ho
secondo
detto
te
di non dire il cognome, sono Giovanni. Dovevi.
Però è un po' curioso, perché lui, vabbè, al di là della pretesa, cioè, credo che la cosa più contestata sia il fatto che lui abbia detto reinventato in qualche modo la musica classica. Però è vero che in qualche modo ha portato anche un po' questa cosa di un po' di leggerezza forse in questo ambiente. Però sono curioso appunto di capire, visto che di solito i musicisti, anche quelli che sono stati qui da noi, erano tutti abbastanza snob. Sono curioso di
sentire.
No,
non è un fatto di essere snob, è un fatto di dire che Giovanni Allevi, per carità, io non voglio parlare di colleghi, poi colleghi, cioè
fino a un certo punto.
Ecco, diciamo. Sono senza parole. No, nel senso non è snobismo, bisogna dire le cose realmente come stanno. Purtroppo molto spesso in Italia si scambia la popolarità per eccellenza, e non esiste, cioè voglio dire, in questo caso non è questo il caso. Cosa voglio dire? Giovanni Allevi ha un successo incredibile, ma non perché sia Giovanni Allevi, perché gli è stato costruito intorno un personaggio. E purtroppo l'Italia abbocca molto alle esche, e non riesce a distinguere molto la qualità da quello che in realtà gli viene proposto da una serie di input, ovvero i media. Allora, la pubblicità e i media fanno veramente il giorno e la notte di un personaggio. La qualità, se vogliamo parlare di qualità, io posso dire che di Giovanni Allevi ce ne sono tantissimi al mondo. La popolarità, assolutamente, hanno fatto un'operazione di marketing straordinaria. Straordinaria, però purtroppo ecco la gente adesso è infatuata da questo personaggio, ma non tanto perché riesce a capire quanto vale la sua musica, solamente perché la proposta gli è stata proposta talmente tante volte, in talmente tante salse, che ormai è diventato Giovanni Allevi un genio. E purtroppo il cedimento della musica classica, dei valori in genere, si basa proprio su questo. I valori, non hanno più questo potenziale, cioè i valori veri, perché purtroppo ormai siamo sollecitati da una serie di impulsi non veritieri. E noi siamo abituati a immagazzinare tutto quello che ci viene proposto, senza avere la coscienza di dire, ma è reale questa cosa? Ha il suo valore? Ce l'ha? Non ce l'ha? Riesco a distinguere un genio da un non genio? Ecco, e questo è il punto. Chiaramente Giovanni Allevi è famosissimo, ha un suo ruolo sicuramente nel far avvicinare le persone alla musica, ma bisognerebbe dire alle persone che la musica classica non è Giovanni Allevi, o la musica in genere non è Giovanni Allevi. Giovanni Allevi è un personaggio, uno dei tanti personaggi, per carità, mi tolgo il cappello per la sua popolarità e per il successo che ha, però cerchiamo di riscoprire la verità. In tutto ciò, cioè cerchiamo di distinguere cosa è buono e cosa è meno buono. Io sto puntando molto su quello, perché se non riusciamo a fare un discorso di qualità, purtroppo ci sono dei valori e ci sono delle arti che andranno a scomparire. Quindi io sto cercando di educare le persone a capire per apprezzare. E quando uno riesce ad apprezzare può fare anche delle scelte di ascolto, ecco, tutto lì.
Beh, io penso che ti ringrazio di quello che ci hai detto, perché detto da Cristiana Pecoraro, proprio perché lei non è una musicista classica snob, anzi...
Tutt'altro, ecco, infatti...
Anzi, ha appena detto che la musica classica deve essere figa, quindi...
Mi ha fatto piacere riuscire a dire esattamente quello che penso, con tutto il rispetto per chi ha successo e per chi ha molto più successo di me, assolutamente. Però io sto facendo un discorso diverso.
E ripeto, è interessante detto da te. Sono contento che tu ci abbia detto questo, perché forse se ci fossero più Cristiana Pecoraro ci sarebbe meno bisogno di Giovanni Allevi, nel senso che forse sono anche tanti steccati che la musica classica ha, che poi fanno esplodere il personaggio magari commerciale. Se ci fosse più apertura, come fai tu, nel rendere popolare la musica classica, forse anche il fenomeno, diciamo, prettamente commerciale sarebbe
certo,
meno...
Certo, ma vedi, io ho la fortuna di girare molto il mondo e di vedere delle realtà molto diverse fuori dall'Italia.
Ecco,
l'Italia è l'unico paese fossilizzato su Giovanni Allevi. Voglio dire, ci sono dei paesi emergenti che fra poco ci schiacceranno completamente, come l'Asia, la Cina, eccetera, dove ci sono miliardi di bambini che studiano musica classica perché è figo, perché è di moda, perché è bello.
Un rapporto diverso con la musica classica negli altri
ma
paesi.
certamente si parte dalla scuola, si parte dalle strutture che hanno, fra poco questi ci annienteranno e non è una cosa da sottovalutare, perché se si prendono i bambini e si incomincia a far capire quanto è importante la musica, ma con tutte le arti, io adesso non faccio un discorso proprio di settore di musica classica, assolutamente, ma l'arte è stata sempre parte dell'uomo, da quando l'uomo viveva nelle caverne, che facevi disegnini, graffiti sulle pareti, quindi l'arte ci appartiene, e se noi la facciamo scomparire, o se noi, ecco, diciamo, non riusciamo a capire l'importanza anche di una cultura classica, che è stata quella che ci è stata tramandata per centinaia e centinaia di anni, e noi siamo fortunati in Italia ad averla, ce l'abbiamo come storia, proprio come cultura, e non ci facciamo caso, purtroppo è così. Ci sono altri paesi che se la devono costruire la cultura, ma veramente fra poco ci inonderanno con la loro potenza. E perché? Perché hanno capito che, di nuovo, che la musica classica o l'arte in genere fa bene, è una cosa buona e positiva per lo sviluppo dell'essere umano. E quindi si parte da quando sono piccoli i bambini e si introducono, ripeto, in Cina la musica classica è diventata il fiore all'occhiello di ogni famiglia, cioè ogni famiglia vuol far studiare il proprio figlio. Pensate nel numero degli abitanti della Cina, cioè che numero incredibile di giovani che abbiamo che stanno studiando musica. Ma io direi che loro sono molto più intelligenti di noi da questo punto di vista. E se lo fanno i cinesi, perché non lo possiamo fare noi che abbiamo la cultura? Ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo dentro casa.
Quindi noi abbiamo le radici e forse rischiamo di perdere.
Le abbiamo già perse. E purtroppo è tutto un discorso, diciamo, molto complesso, che viene anche molto dalle proposte che ci vengono fatte dalla TV. Voglio dire, se non se ne parla, se non si vede e si ascolta musica, si vedono opere, eccetera, anche in TV, diventa difficile. Ma in TV non le mettono perché la gente non le guarda, ma la gente non le guarda perché non è abituata, e quindi è un po' un cane che si morde la coda.
Forse la televisione, soprattutto la televisione pubblica, avrebbe il dovere anche di fare delle cose, non soltanto cose che la gente già guarda, ma almeno una volta la RAI serviva anche a educare.
Se pensiamo che gli italiani hanno imparato a leggere e a scrivere con la TV all'inizio della TV, voglio dire, perché adesso non imparare anche ad apprezzare la musica classica? Però c'è da dire che bisogna anche proporla in una certa maniera. E qui entra in gioco proprio il ruolo del musicista di ora, no? Il musicista di ora si deve spogliare del frac, si deve spogliare, eccetera. Non dico che deve andare in giro come un pezzente, per carità, però diciamo a livello proprio mentale, di concetto, deve riuscire a portare la musica a tutti e usando un linguaggio semplice. Perché se la gente non ha più questa cultura di base per apprezzare la musica per quello che è, bisogna ricominciare da zero. Bisogna ricominciare da un messaggio basico, proprio semplice, per riportarli pian pianino, cioè insistere sulle nuove generazioni che poi cresceranno e che produrranno a loro volta altri giovani che si potranno avvicinare alla musica.
Allora, io adesso mi ascolterei un altro brano di Cristiana e poi vorrei sentire, prima di chiudere, sentire qualcosa di lei, della sua carriera, della sua vita straordinaria. Insomma, pur essendo molto giovane, ha girato il mondo, ha incontrato tantissimi personaggi, poi ce ne faremo raccontare qualcuno.
Thank you.
questo era Schubert, Schubert trascritto da Liszt.
Esattamente, giusto? La serenata di Schubert, che è un lied molto molto bello per voce e pianoforte, scritto da Schubert e trascritto da Liszt per pianoforte solo.
Oh, che hai eseguito anche a uno degli ultimi concerti?
Sì, ho eseguito al Gazzoli proprio al concerto di Schubert.
Questo invece è stato registrato in California.
Questo in California, sì, dal vivo.
Parliamo un po' anche della tua storia, della tua carriera. Insomma, tu sei stata una bambina prodigio, giusto? Cioè, hai iniziato molto giovane.
Sì,
già,
sì, ma io ho iniziato a intrufolarmi con il pianoforte a 4 anni all'asilo, poi insomma a 5 ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte, a 10 sono entrata al Bricialdi qui a Terni, mi sono diplomata a 16 e a 16 sono andata a studiare al Mozarteum di Salisburgo, dove sono stata per parecchi anni, proprio all'Accademia Stabile, e poi da lì sono andata a Berlino, da Berlino a New York e insomma nel frattempo poi avevo iniziato a fare i concerti a 10 anni, i concerti in pubblico.
A 10 anni ho iniziato a fare i concerti?
Ho iniziato sì molto molto presto e niente, è stata la mia passione fin da piccola, proprio mi piaceva tantissimo.
Come mai? Quindi, il tuo primo rapporto col pianoforte?
Come mai? Io credo sia stato innato, nel senso che ecco, queste sono delle doti, ognuno nasce un po' più portato per una cosa o per l'altra. Io sono decisamente artista, nel senso che sono una creativa. Non potrei fare nient'altro, insomma, non potrei essere una matematica, sono un artista. E niente, mi sono avvicinata al pianoforte, forse un po' per caso, mio nonno aveva un pianoforte in casa, e era un amante della musica, un autodidatta, così, ma i miei genitori non sono musicisti e nessuno mi ha mai forzato a studiare, ecco, quindi diciamo era così una qualità che avevo e mi è piaciuto andare avanti, poi mi piaceva moltissimo studiare musica, fare concerti e lì io a 10 anni sapevo che sarei diventata concertista, ecco, già lo sapevo.
Quindi non sei nata in una famiglia di musicisti, no, sei stata proprio tu che ti sei avvicinata di tuo proprio, questo istinto proprio.
Sì, ma a me piaceva proprio il pianoforte, era un mio amico, un confidente, cioè mi piaceva questo strumento e quindi niente, non ho avuto mai diciamo dubbi oppure ripensamenti su cosa avrei fatto da grande. Io sono partita dall'inizio e già volevo essere pianista. E poi con il tempo è chiaro, diciamo, mi sono aperta anche a repertori diversi, io non suono solo esclusivamente musica classica e poi ho iniziato a comporre, a trascrivere per pianoforte.
Quando hai cominciato a comporre?
Ma ho iniziato, forse una decina di anni fa. E in maniera del tutto spontanea, però anche questo mi ha dato molta soddisfazione. Io compongo con il cuore, insomma, cerco di anche qui di lanciare un messaggio che possa essere recepito dagli altri esseri umani. E alla fine, quando si parla di emozioni, siamo su un piano di grande scambio, perché tutti noi abbiamo emozioni, siamo nati appunto con questa sensibilità. E poi, ecco, insomma, ho iniziato a trascrivere anche cose per pianoforte solo, e poi da lì, diciamo, è venuta un pochino fuori anche molto la mia dote organizzativa, e allora mi piace organizzare cose, concerti, e adesso sto nel pieno di attività anche organizzative, aprendo moltissimo la strada ai giovani, perché è ora, perché forse sono arrivato a un punto della mia vita in cui mi fa veramente molto piacere riuscire a condividere con i giovani quello che ho imparato, cercare di stradarli anche verso l'amore per la cultura e per la musica. E quindi da qui sono nate tante attività che appunto svolgo, organizzo. Ora sono presidente anche di un'associazione, Narnia Arts Academy, con cui stiamo facendo dei bellissimi progetti, sempre cercando di avvicinare appunto le persone alla musica, i ragazzi alla musica, i bambini alla musica, quindi cose davvero molto molto diverse che ho avuto il piacere di seguire e a cui ho avuto anche il piacere di partecipare.
Quindi stai un po' restituendo quello che hai raccolto in tutti questi anni.
Penso sia un dovere arrivato a un certo punto, perché è anche, cioè voglio dire, per me in prima persona è un'esperienza che mi sta arricchendo tantissimo. Perché i pianisti hanno un po' diciamo il problema di stare molto da soli, no? Perché noi non suoniamo con altri strumenti, non siamo parte di un'orchestra, siamo solisti e quindi è una vita, una vita molto solitaria, e invece ecco, riuscire ad essere a contatto con persone, con giovani, mi dà tanta gioia, mi fa veramente capire molte cose, mi fa imparare molto. Poi sono tutte cose che io spero di immettere nuovamente nei miei concerti, nella mia musica, nella maniera proprio di proporre compositori al pubblico. E, devo dire che comunque quest'anno, ecco, ho un pochino esteso la mia attività anche all'organizzazione, e una cosa molto bella che faremo quest'estate sarà un campus internazionale di alto perfezionamento artistico e un festival a Narni, questa bellissima cittadina medievale che abbiamo veramente l'onore di avere così vicino, e verranno studenti ed insegnanti da tutto il mondo, insegnanti anche dalle più grandi università americane, stiamo parlando di Juilliard School oppure di Miami University, verranno dalla Germania, dall'Austria, da tanti paesi europei, anche dall'Italia, e sarà un po' una kermesse appunto con moltissime attività musicali, ma non solo, perché ci saranno anche insegnanti di danza, danza classica, ma anche danza moderna, hip hop, ci sarà tango, flamenco,
di tutto.
Ci sarà anche lingua e cultura italiana. Noi porteremo un gruppo di ragazzi proprio da New York a studiare arte e cultura italiana e lingua italiana a Narni. Tutto questo dal 1 al 22 luglio, e poi ci sarà anche un festival in concomitanza dal 10 al 22 luglio con dei grandi nomi, fra cui Danilo Rea per esempio. Sarà un festival non solo di musica classica, ma un festival artistico, di arte appunto, dove spazieremo dal jazz alla danza, al tango e tante attività, anche musica classica, una messa di Mozart che faremo durante la messa vera e propria officiata dal nostro vescovo il 15 luglio. Quindi ecco, ci saranno tanti spettacoli anche per i giovani, fatti dai giovani, e tutto questo sarà d'ingresso libero, per cui invito tutti quelli che si vogliono avvicinare alla musica a venire a Narni in quel periodo per godere anche durante il giorno, per assistere alle lezioni e alla sera assistere ai concerti. Quindi sarà
Beh,
mio piacere,
molto
ecco.
Interessante questa iniziativa, poi se avremo occasione di riparlarne anche
sicuramente
quest'estate lo faremo volentieri. Prima di ascoltare un altro brano, io appunto volevo, non ho citato gli incontri che hai fatto perché non volevo fare qualche gaffo, magari sbaglio, sarebbe proprio tipico mio. Però insomma, tu hai suonato per capi di Stato all'ONU, veramente tanti. Vorrei che ce ne dicessi qualcuno tu, di questi, anche dei tanti personaggi con cui hai avuto occasione di lavorare,
sì,
per cui hai suonato. Insomma, ripeto, siamo passati dalle Nazioni Unite.
Beh sì, io ho suonato varie volte alle Nazioni Unite, anche per il Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ho suonato per il Presidente italiano Ciampi e anche altri capi di Stato, insomma il Presidente del Senato austriaco. Adesso non voglio elencarli tutti quanti, diciamo che nell'ambito della carriera sì, mi è capitato di suonare in occasioni veramente molto importanti, per personaggi importanti, personaggi a volte anche del mondo non propriamente musicale o classico. Ho conosciuto Lenny Kravitz, ho conosciuto anche una serie di attori anche molto famosi, io ritorno a dire che il successo non è poi quello diciamo che si vede di più, cioè la forma del successo non è aver suonato per il capo di Stato o aver conosciuto Riccardo Muti. Ho conosciuto dei personaggi sicuramente molto molto importanti, ma il successo come lo intendo io è finire un concerto e sentire che il pubblico ti è stato veramente dietro, a prescindere da chi era in sala. Il successo, ecco, è realizzare uno spettacolo in teatro 2 giorni fa dove i ragazzi hanno dato il loro massimo e sono stati bravissimi, per cui ecco, il successo per me è quello, riuscire a spingere anche i giovani a dare il meglio, a capire di più, uscire da una sala, da un incontro, da un corso che ho fatto con qualcuno che mi dice adesso ho capito qualcosa in più, adesso voglio tornare a un concerto. Ecco, per me il successo è molto più quello che non, diciamo, la cosa eclatante. Certamente sapere di avere in sala un personaggio importante ti dà stimolo, ti rende felice, però non è solo quello, ecco, il successo è tante altre cose. Il successo è riuscire a essere anche contenti con se stessi per aver realizzato qualcosa di positivo di bello di aver impiantato delle basi importanti per poi far crescere i progetti, per far crescere le persone dietro ai progetti, e quindi io punto molto a quello. Ecco, mi rende felice, e questo è la soddisfazione, diciamo, personale. E poi è chiaro, quando esci su un palcoscenico hai 2000 persone davanti, è elettrizzante, io non lo nascondo, io sono un animale da palcoscenico, cioè in fondo quello che realmente voglio fare con tutta me stessa è fare l'interprete, essere su un palcoscenico. Però vedo che ci sono anche tante diramazioni di questa cosa, per cui si può anche interpretare la musica senza essere su un palcoscenico, ma si può anche la si può interpretare essendo dietro le quinte, e essendo, non so, la direttrice di un corso, cercando di farsi venire delle idee importanti per divulgare la musica e per farla apprezzare veramente, che secondo me è la cosa più importante in assoluto.
Senti, io volevo, prima di concludere, su Terni in qualche modo, tu appunto vieni da qui, ma poi hai visto e hai conosciuto il mondo. Terni, tra l'altro, sul fronte pianistico ha una sua tradizione, anche grazie a Casa Grande, al concorso che c'è stato. Come la vedi la situazione ternana? Tu che adesso, ripeto, hai un panorama, sicuramente una visuale molto più ampia, secondo te da questo punto di vista come siamo messi?
No, siamo messi benissimo. Terni, fra l'altro, è una città che ha molti talenti. Io mi ricordo anche quando andavo al Bricialdi, ma anche seguendo, diciamo, quello che succedeva a Terni negli anni successivi, posso dire di aver visto veramente grandi talenti a Terni, artistici in genere. E vedo che si fanno anche moltissime cose a Terni, e questo è positivo, perché più si fa e meglio è, nel senso che comunque circola la voce che si fa questo, si fa quell'altro, e più siamo a fare meglio è. Certamente mi auguro che il livello sia sempre alto, perché se noi proponiamo degli esempi di basso livello, purtroppo le persone poi si stabilizzano su quel livello lì, ed è un pochino il discorso che stavo facendo prima di quello che ci offre la TV al giorno d'oggi. Se la TV, se tutti potessero offrire un livello molto più alto, l'italiano si alzerebbe, cioè la cultura media si alzerebbe, ed è quello di cui abbiamo bisogno. Quindi io mi auguro che a Terni si continui a fare tutto quello che si fa, sempre puntando molto sul livello, e che tutti possano dare il massimo, veramente. Me lo auguro con tutto il cuore. Io cerco di fare quello che posso, ma naturalmente sono un'unica persona in tutto questo. Però secondo me, se tutti riuscissimo a fare di più, a dare di più, a offrire delle cose ad alto livello, pian pianino anche il pubblico inizierebbe
a crescere,
sì.
You see, you are so wonderful. It is difficult for me to leave the stage tonight. I would like to play for you a short encore, one of my favorite pieces. It's called Libertango by Astor Piazzolla, in my own transcription for piano.